In questa atmosfera di adorazione, di fede, vogliamo proseguire e continuare, perché il Signore si sta formando un esercito, un popolo, una famiglia, preferisco dire più che popolo una famiglia, perché questa è la Chiesa, è la famiglia di Dio. Non ha importanza quanto è numerosa, sempre famiglia è, ed è famiglia. E vogliamo continuare proprio sullo Spirito Santo e sull'unzione che Lui ha messo. Ci ricordiamo e abbiamo visto la differenza tra unzione sopra ed unzione dentro. L'unzione su di noi mostra la potenza di Cristo, mentre quella dentro di noi mostra il carattere di Cristo. L'unzione sopra è il vestito che noi dobbiamo indossare. Rivestitevi affinché siate rivestiti di potenza dall'alto. Mentre l'unzione dentro è la colonna che tiene in piedi il vestito. Così come con la colonna vertebrale e lo scheletro permettono al corpo di stare in piedi, e questo rappresenta il carattere di Cristo. Mentre l'unzione sopra di noi è il vestito, che è quello che si vede, che tutti vedono e che attira le persone. L'unzione su di noi sviluppa il carisma, mentre l'unzione in noi sviluppa il carattere. Ognuno dica carisma e carattere. Quanto è importante che ci sia questo equilibrio nella Chiesa, nei figli di Dio, nei discepoli, l'equilibrio tra carisma e carattere, non l'uno a scapito dell'altro, ma tutte e due insieme, crescendo così secondo la volontà di Dio. Quindi carisma e carattere devono lavorare insieme, perché il carisma attira, perché è quello che tutti vedono quando ci sono i miracoli, le guarigioni, le tue potenti operazioni, l'orazione, quando si predica e ascoltiamo qualcuno predicare e ci piace quando predica, quello è carisma, è l'unzione sopra. Ma è il carattere che dà stabilità. A casa è la presenza del papà che dà stabilità a tutta la famiglia. La presenza dei genitori dà sicurezza e certezza a tutta la famiglia e ai figli. Possono essere anche analfabeti e ignoranti i genitori, ma la cosa importante non è quanto conoscono, ma il fatto che loro ci sono in una casa. Amen. Così nella Chiesa, nella nostra vita, è importante il carisma, i carismata, cioè i doni carismatici, e l'unzione sopra di noi, ma è altresì importante e anche ancora più importante l'unzione dentro di noi, che ci porta a crescere nel carattere, ad avere il carattere di Cristo. E l'unzione dentro di noi supporta, mantiene l'unzione sopra di noi, perché noi possiamo anche avere l'unzione su di noi e camminare lontani dal Signore. Può accadere. Ci sono stati ministri del Signore, uomini unti, potentemente usati da Dio, con dei carismi straordinari, usati con potenti operazioni, con vari miracoli, che sono venuti meno nel carattere, non erano cresciuti nel carattere, e ad un certo punto sono venuti meno, e quando sono venuti meno è sparito tutto, anche l'unzione che era su di loro. Nessuno si è più ricordato di loro. Non faccio nomi, ma basta pensare a volte anche a certi personaggi biblici, per esempio Sansone. Sansone aveva l'unzione su di lui, e ogni volta che lui si levava sapeva che l'unzione era su di lui, e quindi lui aveva una forza straordinaria da poter abbattere ogni nemico. Nel libro dei Giudici potete andare a leggere un po' le gesta di Sansone. Tutti conoscono Sansone, anche il mondo conosce Sansone per le grandi geste che lui ha compiuto, per la grande forza che era su di lui, era l'unzione sopra di lui, ma questa non era equilibrata dall'unzione dentro di lui, perché lui non cercava il Signore, non camminava nella comunione con Dio, non chiedeva al Signore quando doveva fare qualcosa. Lui si alzava e faceva quello che voleva, fino a che l'avversario non ha avuto ragione di lui. L'avversario non ti tenterà tanto sui carismi, ma sul carattere. È lì che farà leva, sulle tue debolezze caratteriali. È lì che ti farà cadere. Ed è su quello che noi dobbiamo lavorare in modo particolare. Perché sul carisma, quello parla della grazia di Dio, quello viene da parte del Signore, non devi farci nulla, li ricevi, li conosci attraverso la Scrittura, li credi e li ricevi. I doni dello Spirito Santo sono divisi a ciascuno in particolare come Egli vuole, ma a ciascuno. Quindi tutti possono ricevere doni dello Spirito Santo. Ma il carattere, quello c'è bisogno della tua obbedienza, della tua scelta, della tua decisione di camminare facendosi lavorare dalla parola del Signore. Le persone sono attirate da quello che facciamo e diciamo, ma sono trattenute e rese stabili da quello che noi siamo. Quindi l'equilibrio tra i doni è il frutto. Uno dei simboli dello Spirito Santo è la colomba. Ma sapete che la colomba ha nelle sue ali, come penne principali, ha 9 penne. Le penne principali delle ali sono 9 penne a destra e 9 penne a sinistra. Guarda caso, e non è un caso, perché Dio fa tutto perfetto, parla proprio dei doni dello Spirito Santo che sono 9, equilibrati dal frutto dello Spirito che sono 9 componenti. I 9 componenti del frutto dello Spirito, i 9 doni dello Spirito Santo. Queste sono le ali della colomba. Ed è lo Spirito Santo che fa sia il lavoro con i doni carismatici, distribuendo i suoi doni nella Chiesa, per l'edificazione della Chiesa, ed è lo Spirito Santo che lavora nel tuo carattere, ti trasforma e ti porta a trasformazione, perché tu possa avere l'unzione e la manifestazione di tutto il frutto dello Spirito. E a questo proposito prendiamo Galati capitolo 5, il verso 22. Ma il frutto dello Spirito è, cioè il carattere di Cristo in te è, ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Per favore, potete dire questi doni speciali, questo frutto dello Spirito insieme con me? Cominciamo. Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. E queste cose ce l'avete dentro, perché se avete ricevuto Cristo, se siete nati di nuovo e siete rinati in Cristo, e quindi Cristo è venuto a dimorare dentro di voi, allora queste cose ci sono. Sei inescusabile quando dici io non ho pazienza. Perché stai dicendo non sono nato di nuovo. Oppure quando dici non ce la faccio a controllarmi, è più forte di me. Ma l'autocontrollo fa parte del frutto dello Spirito. Sapete quando cresciamo? Quando mettiamo in funzione ciò che noi abbiamo ricevuto alla nuova nascita. Tu sei nuovo e nuovo di zecca, proveniente direttamente dalla zecca del cielo. Se la zecca dello Stato è quel luogo dove si fanno le monete che rappresentano il tesoro di quello Stato, la ricchezza di quello Stato, la potenza di quello Stato, l'autorità di quello Stato, perché il denaro è l'autorità delle nazioni, la potenza delle nazioni. Gli Stati Uniti d'America sono potenti e sono potenti perché hanno il dollaro. Così come l'Europa è potente perché ha l'euro. Così come nazioni sono potenti in base alla potenza del loro denaro. Allora dobbiamo comprendere che noi proveniamo dalla zecca del cielo, e quindi se qualcosa proviene dalla zecca dello Stato ha potenza, ha autorità. Chi proviene dalla zecca del cielo ha autorità su tutte le cose, perché viene stampato, ogni moneta dal cielo viene stampata in Cristo Gesù, avendo come modello Cristo Gesù ed essendo uguale a Cristo Gesù. E questa moneta del cielo è la fede in Cristo Gesù, che tu puoi spendere sempre e in ogni situazione e non trovarti mai a disagio, perché la moneta del cielo non conosce inflazione e la moneta del cielo è capace di comprare ogni cosa, ha autorità, ha potenza per comprare ogni cosa. Quindi il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia. Con questo frutto noi possiamo fare ogni cosa. Non c'è nulla che possa starci a fronte. A volte siamo lì a combattere con noi stessi, con la nostra anima, perché ci troviamo in difficoltà nei rapporti, nelle relazioni con qualcuno, e allora diciamo: come faccio ad amarlo? Perché mi ha fatto questo, mi ha offeso, mi ha reso ridicolo, ha parlato male di me, come faccio ad amarlo? Posso amarlo? E una voce risponde dal cielo: sì, lo puoi amare. Anzi, dirò di più, e una voce risponde da dentro di te: sì, lo puoi amare. Gesù ha detto: amate i vostri nemici. Se posso amare i miei nemici, allora posso amare chiunque. E prega per quelli che ti perseguitano. Hai qualcuno che ti perseguita? Prega. Prega per quella persona che ti perseguita. E notate che non sono consigli quelli che vengono dalla parola di Dio. Non sono consigli per gli acquisti, non è pubblicità, sono comandi. Ciò significa che nel momento in cui io le metto in pratica queste parole, si scatena la potenza di Dio, perché dietro queste parole, che sono la moneta del cielo, c'è tutta la potenza del cielo. Queste sono le monete che dobbiamo spendere: amore, pace. Fratelli cari, ricordiamoci che noi siamo figli di pace e che dobbiamo procacciare la pace. Di solito questo termine procacciare, chi lo usa e per cosa si usa, per quale mestiere si usa? Per fare il rappresentante di qualcosa, di un prodotto, di un'azienda. Allora, siccome tu devi vendere il prodotto di quell'azienda e devi rappresentare quell'azienda, fai il procacciatore di affari per quell'azienda. E cosa fai per poter vendere? Tu lodi quei prodotti, l'azienda. Oh, questa è l'azienda migliore del mondo. Non ce n'è altri pari a lei. Come sa fare le cose lei, non le sa fare nessun altro. Questo prodotto è venuto fuori da parecchi studi fatti da scienziati che si sono riuniti e che dopo essersi riuniti hanno preso la loro scienza, tutta la loro conoscenza, si sono messi lì a studiare ed è venuto fuori questo prodotto. E uno dice: me, se non c'ho questo sono perduto. I procacciatori d'affari fanno queste cose. E lo fanno per cose che passano, che possono essere più o meno buone, ma che passano, che non durano. Quanto più dobbiamo fare noi questo per ciò che riguarda il regno di Dio e soprattutto la pace. Noi non solo dobbiamo cercare di stare in pace con tutti, e cercare di stare in pace con tutti, ma addirittura dobbiamo procacciare la pace. Dobbiamo, noi abbiamo il ministero della riconciliazione. Vuoi sapere qual è il tuo ministero? Oh, apostolo, io vorrei capire, vorrei avere la rivelazione da Dio su quale ministero lui mi ha chiamato, qual è il ministero che il Signore mi ha dato, a cui mi ha chiamato. Te lo dico subito, uno, il primo di questi ministeri, perché ne hai tanti ministeri. Tu ti limiti a un ministero, io voglio un ministero, io ho un ministero, sicuramente ho un ministero. Tu ti limiti con un ministero. Non ti limitare, ce ne hai tanti di ministeri. E qualche domenica di questo ti farò un elenco dei ministeri a cui Dio ti ha chiamato. Ma il primo di questi ministeri è il ministero della riconciliazione. Cioè tu devi fare in modo che regni la pace nei rapporti e nelle relazioni tra te e gli altri e tra gli altri. Perché non solo tu devi avere il ministero della riconciliazione per te stesso, ma lo devi usare anche per il bene degli altri. Se vedi dei fratelli che si trovano in difficoltà nel rapporto tra di loro, usa il ministero della riconciliazione e vai e cerca di portare riconciliazione tra di loro. Se c'è un problema nella tua famiglia, nella tua casa, usa il ministero della riconciliazione. Non stare lì a pensare o a dire o a lamentarti sul fatto che ci sono state delle ferite, ci sono state delle cose che sono state dette che adesso debbono essere lavate col sangue, perché prima bisogna chiarire. E qui su fatto il chiarimento non si chiarisce mai nulla, perché le persone, piuttosto che chiarire per tornare meglio di prima, vogliono chiarire per dividersi una volta e per sempre. Ebbene, che questa te la dico chiara. E molte volte noi cerchiamo di gettare in faccia alle persone le nostre ragioni, i nostri dolori, le nostre sofferenze. Le buttiamo addosso a loro per far capire quanto io sto soffrendo a causa di quello che tu hai detto, di quello che tu hai fatto. È lì come puntiamo l'indice. Però ricordiamoci sempre una cosa, fratelli cari: quando tu punti l'indice, fai caso alle altre dita. Perché per poter puntare l'indice devi chiudere le altre dita, e quelle dita sono rivolte contro di te. Almeno tre dita sono rivolte contro di te. Allora la cosa migliore da fare non è chiudere tutte le dita e quindi chiudere i rapporti e le relazioni con la gente, perché così tutte le dita sono contro di te, ma aprire la tua mano. Gesù ha aperto le sue mani, non le ha chiuse come dei pugni da sferrare contro l'umanità, ma ha aperto le sue mani e noi gli abbiamo messo i chiodi con i nostri peccati, con le nostre trasgressioni. Gli abbiamo messo i chiodi per fare rimanere ferme quelle mani inchiodate sulla croce per noi, e quelle mani non si chiuderanno mai. E quando Gesù tornerà, non abbiamo bisogno di riconoscerlo, ma se avessimo bisogno di qualche segno per riconoscerlo, basta guardarlo nelle mani e vedere che ci sono ancora i buchi. Perché sapete, Gesù, pur essendo risuscitato dalla morte, il suo corpo è incorruttibile, si è lasciato dei segni addosso: i buchi nelle mani, nei piedi e la ferita nel costato, da cui esce sangue sempre fresco. E quel sangue che esce sempre e sempre fresco dal suo cuore è per il nostro perdono e per la nostra purificazione. Per questo noi non dobbiamo mai stare più di un minuto o più di quel tempo che occorre per fare una preghiera di richiesta di perdono a Dio. confessa il tuo peccato, perché quando il mio peccato confesso, egli è fedele e giusto da perdonarmi i peccati e purificarmi da ogni iniquità, perché in quel momento il Padre Celeste fa giustizia su di noi, toglie il peccato, ci purifica da ogni peccato, perché applica il sangue di Gesù sulla nostra vita. Viene applicato quel sangue stupendo, meraviglioso. Quindi abbiamo visto il frutto dello Spirito che parla del carattere. Noi dobbiamo crescere in queste cose. E il modo che abbiamo per crescere è credere nella parola di Dio, viverla, metterla in pratica, senza indugio. Senza stare lì a lamentarci, ma come faccio? Non ci riesco, non ce la faccio. Perché Dio ti ha dato tutta la potenza per riuscire. Cosa disse Dio a Giosuè? Che era lì che stava guardando se stesso, impossibilitato a far entrare un popolo nella terra promessa. Ma come faccio? Non ci riesco, sono piccolo. Io sono vissuto all'ombra di Mosè, ma dove devo andare? Adesso tu mi dici, alzati e fai entrare questo tuo popolo nella terra che io ho promesso ai loro padri. Ma quando? Ma dove? Perché? Non ci riesco, non ce la faccio. E Dio disse a Giosuè, Giosuè 1:8, questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma medita in esso giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto quello che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai, allora cambierai, allora sarai trasformato, allora camminerai da guida, da guerriero invincibile. Nessuno potrà starti davanti tutti i giorni della tua vita. È il mettere in pratica la parola che ci fa vivere l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la gentilezza, la bontà, la fede, la mansuetudine, l'autocontrollo in ogni situazione, in ogni condizione. Soprattutto quando le condizioni sono sfavorevoli. Perché sapete, Dio ci ha risposto dal cielo quando eravamo perduti. E ogni volta che Dio interviene, interviene sempre quando noi pensiamo di non farcela. Per farci vedere che la risposta ce l'abbiamo dentro. Che non dobbiamo andarla a cercare chissà dove, all'altro capo del mondo. La risposta per riuscire in ogni impresa ce l'hai dentro di te. Quella parola che è stata scritta nel tuo cuore, scritta nella tua mente e che viene dichiarata con fede dalla tua bocca. Questa parola ti farà riuscire in ogni impresa e ti darà successo. Amen. Siete qui con me? Continuiamo a viaggiare. Prima Corinzi capitolo 13, il verso 1, quindi abbiamo parlato del carattere, l'unzione dentro di noi. Quella che abbiamo vista prima è l'unzione dentro di voi. Quell'unzione produce in voi amore, gioia, pace, benignità e tutto il resto delle cose. Ora andiamo a vedere l'unzione su di noi, Prima Corinzi capitolo 13 dal verso 1. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un sonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. In altri termini, qui sta parlando dei doni dello Spirito Santo che ci sono nella nostra vita. Se avessi tutta la conoscenza o avessi le profezie, le più grandi profezie, o facessi tutto il bene, sta parlando di tutti i doni dello Spirito Santo che ci abilitano a fare scorrere l'unzione, la potenza di Dio per venire incontro a tutti i bisogni che ci sono. Ma se tutte queste cose non le faccio con amore e per amore, non servono a niente. A niente. Non giovano a nulla. Ti sei solo fatto vedere. Gli altri hanno visto, gli altri hanno ricevuto dei benefici, ma tu No. Quanto è importante che noi camminiamo nell'equilibrio. L'unzione su di noi parla di tutte le facoltà per nutrire i poveri, perché Dio ci dà tutte le facoltà per poter venire incontro ai bisogni dei poveri. Gesù stesso ci ha detto di ricordarci dei poveri, e io lo voglio ricordare stamattina: ricordiamoci dei poveri e dei bisognosi. Non dobbiamo essere avari. E d'altronde, se noi vogliamo vivere nel benessere, dobbiamo vivere nel dare. Date e vi sarà dato. Io sto citando la parola di Dio. Se qualcuno non la vuole credere, se la vede con la parola di Dio. Io non devo rispondere a nessuno di quello che sto dicendo, perché sto citando la parola di Dio. E quindi la responsabilità viene dalla parola di Dio. Se tu vuoi camminare nell'abbondanza, allora la chiave che viene dal cielo è: dai, date e vi sarà dato, e sarà versata nel vostro seno, cioè nel vostro uomo interiore, sarà versata una misura scossa, pigiata e traboccante. Voi avrete così talmente abbondanza da che questa abbondanza viene fuori da voi, e ciò che viene fuori da voi benedirà le persone attorno a voi. Sarà benedizione e abbondanza per tutte le persone attorno a voi. E poi riprendiamo il versetto 1. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, sta parlando dei primi tre doni dello Spirito Santo, i doni di ispirazione. Lingue degli uomini e degli angeli, infatti nei tre doni di ispirazione, i primi tre doni, i doni più piccoli dei doni dello Spirito Santo, ci sono messaggio in lingue, parlare in altre lingue, l'interpretazione delle lingue e la profezia. La profezia per esortare, consolare ed incoraggiare. Questi sono i doni minori dello Spirito Santo. E se quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante, uno squillante cembalo. Bello a sentirsi, ma vuoto. Vuoto. Non c'è niente. Bello a sentirsi, ma è vuoto. Poi andiamo al secondo versetto. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza. E qui sta parlando dei doni di rivelazione. Quindi discernimento degli spiriti, la parola di conoscenza e la parola di sapienza. E avessi tutta la scienza e intendessi tutti i misteri, discernimento, intendessi tutti i misteri. E quindi tutta la scienza, il dono di profezia a livello di dono ministeriale, e avessi tutta la fede. E qui parla, quando parla di fede, sta parlando dei doni di potenza, i tre doni di potenza, che sono i doni che stanno a metà, i doni medi dello Spirito Santo: doni di ispirazione, doni di potenza, doni di rivelazione, i nove doni dello Spirito Santo. E se avessi tutta la fede, i monti, ma non ho amore, non sono nulla. Questo ci fa comprendere che le due cose camminare insieme. Tu puoi anche avere un'unzione speciale sulla tua vita. Quando preghi tu, le persone sono guarite, accadono miracoli. Però ti voglio esortare a fare attenzione anche al tuo carattere. Non guardare solo il tuo carisma, ammesso che sia tuo, il carisma viene da Dio, è sempre la grazia di Dio sulla tua vita, ma guarda ora al tuo carattere, alla tua maturità. Sapete perché sono stati dati i ministeri alla Chiesa? E qui è importante la parola ubbidienza e sottomissione. Sapete perché sono stati dati i ministeri alla Chiesa? Ti voglio dare la via per eccellenza perché tu possa crescere nel carattere di Cristo. Quindi maturare, avere il carattere di Cristo. Sii ubbidiente e sottomesso ai ministri della parola. Efesi capitolo 4. Ripeto, non vi sto dicendo nulla di mio, non sono mie invenzioni. È la parola di Dio. Efesi capitolo 4. Tu lì non ce l'hai, lo prendo io perché questa è una cosa di ora. 4:11 dice: ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti, e questa è la mia preghiera, che tutti quanti possiamo giungere, tutti, nessuno escluso. Io non voglio che ci sia qualcuno escluso o che si escluda perché non vuole camminare nell'ubbidienza. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e alla conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, o la maturità di Cristo. Ma chi sono? Cos'è che Dio ha messo nella Chiesa per farci arrivare alla pienezza, per farci arrivare alla maturità, perché possiamo vivere e camminare nel carattere di Cristo? Cosa ha messo Dio nella Chiesa? Cosa ha dato Gesù alla Chiesa perché possa in ognuno di noi esserci l'immagine del Signore Gesù Cristo? Ha messo i ministeri. Sono i ministeri che fanno questo tipo di lavoro. Ecco perché è importante che essere sottomessi ed ubbidienti ad un ministero, perché il ministero ti porta a crescere nel carattere, ad essere formato nel carattere, ad essere equipaggiato dentro, a far venire fuori l'unzione che c'è dentro di te. Perché sono i ministeri che lavorano nella Chiesa con la parola, con la guida e con l'aiuto e la potenza dello Spirito Santo sui credenti per farli crescere, perché questo è il compito dei ministri: far crescere ognuno di noi all'immagine del Signore Gesù Cristo. Da cosa si riconosceranno i veri discepoli? E prendiamo un altro passo della scrittura, Matteo capitolo 7, dal verso 20. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Perché sapete, a parlare ci sono quelli più bravi e meno bravi. E con le parole tutti quanti possiamo prendere delle lodi. A parte il fatto che non è mai consigliabile lodarsi da soli. Altri ti lodino. Tu piuttosto cammina nell'umiltà. E gli altri ti loderanno quando vedranno in te il carattere di Cristo. Ma andiamo a vedere da cosa riconosciamo i veri discepoli. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Vai. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, e questo l'abbiamo letto, il verso 22. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, noi non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, notate, profetizzato, carismi, e nel tuo nome scacciato demoni, segno che accompagna i credenti, cacciati i demoni, e fatte nel tuo nome molte opere potenti, carismi. Noi abbiamo fatto queste cose. E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Che significa questo? Semplicemente Gesù sta ponendo enfasi su una parola che deve essere fondamentale per la nostra crescita. I ministeri sono quelli che ci devono portare ad avere un rapporto di intimità con il Signore. Infatti Gesù parla: non vi conosco, dice loro: non vi conosco, non ci conosciamo. E quando parla di conoscenza non sta parlando della conoscenza, una conoscenza mentale, o perché ne ho sentito parlare. Sta parlando di una conoscenza che riguarda il tuo rapporto di intimità con Lui, dove tu e Lui vi conoscete di persona. Io conosco tante donne qui. La maggior parte delle donne che siete qui vi conosco. Conosco il vostro nome, conosco i fatti della vostra vita, in qualche modo. Vi conosco. Ma non è niente paragonata alla conoscenza che ho di mia moglie. Io e lei ci conosciamo. E io e lei non ci nascondiamo nulla, non ci possiamo nascondere nulla. Noi ci comprendiamo quando ci guardiamo. Mia moglie mi capisce quando io parlo, infatti per questo motivo molte volte non parlo. Dal modo come parlo e dalle cose che dico, lei capisce, ci conosciamo. È una vita che stiamo insieme. E ogni giorno noi siamo insieme. Ogni giorno parliamo e dialoghiamo. Molte volte ci litighiamo pure. Ma anche quello collabora con la conoscenza che abbiamo l'uno dell'altro. Ci aiuta a conoscerci ancora di più, a conoscerci a forse in certi lati del nostro carattere, della nostra personalità che devono venire fuori. Ma quando Gesù parla di conoscenza sta parlando di questo tipo di conoscenza, di un rapporto vero di intimità. E Gesù dice a quelle persone: e allora dichiarerò loro. Guardate, è una dichiarazione. Gesù non sta dicendo: e allora io vi rispondo così. Gesù non deve dare risposte. Gesù è il re e dichiara come stanno le cose, perché lui è la verità. Come dire, le cose stanno così, non ci conosciamo. Ogni giorno il Padre viene e sveglia l'orecchio dei discepoli e tu ti sei sempre tirato le coperte sopra. No, non voglio ascoltare, ho sonno, lasciami dormire, sono stanco, voglio riposare. Ma figlio, io sono il tuo riposo. No, ho troppe cose da fare durante questa giornata, non posso perdere tempo con te. Anche se a volte lo camuffiamo dicendo non posso spendere tempo con te in questo momento, ho delle cose importanti. Quante cose importanti mettiamo prima del rapporto con Dio? Quante? Quante volte ci riempiamo la bocca dicendo che abbiamo la famiglia, il lavoro, figlio, madre, questo, quell'altro, e mettiamo tutto queste cose prima del rapporto con Lui. Fratelli cari, se vogliamo vedere la benedizione in tutti gli aspetti della nostra vita, se vogliamo vedere la benedizione sulla nostra famiglia, sul nostro lavoro, sul nostro cammino di fede, dobbiamo guardare il rapporto con il Signore come prioritario rispetto a tutte le altre cose, perché la benedizione viene da Lui. Se vuoi vedere benedizione nella tua famiglia, metti prima il tuo rapporto col Signore e la tua famiglia sarà benedetta. Vuoi vedere la benedizione nel tuo lavoro? Affida all'Eterno i tuoi affari. Noi molte volte siamo lì a dire: ah, ma in chiesa alziamo le mani, ma poi per le altre cose della vita ci devo pensare io. Ok, pensaci pure tu, perché sapete, il Signore non violenta nessuno. Oh, vieni qua, e non sta lì a cercare di convincerci, perché ci fa fare esperienza, ci fa sbattere la testa, e quando poi siamo ridotti ai minimi termini, dopo aver sbattuto bene la testa, noi siamo costretti ad andare a Lui. Però il Signore preferirebbe che tu non sia costretto ad andare a Lui, ma che ci vai prima di fare tutte le tue scelte. Che ci vai prima. E allora il Signore ti dirà: vieni, entra, figlio mio, entra nella gioia del tuo Signore. E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Continua. Perciò chiunque ascolta, e qui dice chi sono i discepoli, i veri discepoli, chiunque ascolta queste mie parole, ecco qual è il rapporto col Signore. Pendere dalle sue labbra, ricevere le sue parole, ricevere la rivelazione della sua parola nella nostra vita. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, e ne stiamo sentendo di cose di questo genere. Sono fatti attuali. Soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò perché era fondata sopra la roccia. E chi è la roccia? Cristo è la roccia. Qual era la sicurezza del popolo Israele nel deserto? La roccia che li seguiva. Quella roccia, è scritto nell'Epistola agli Ebrei, quella roccia è Cristo. Cristo, il rapporto con Cristo è quella roccia. E nessuno ti può smuovere, nessuno ti può abbattere. Possono venire tutte le tempeste di questa vita, tutti i venti impetuosi che ci possono essere sulla faccia della terra possono venire, ma non mi abbatteranno. La mia casa non crollerà. Dillo per favore: la mia casa non crollerà perché è fondata su Cristo Gesù, la mia roccia. Basta, non voglio andare più avanti. Stamattina finiamo qua. Noi vogliamo fondare la nostra sicurezza su Cristo. Vogliamo avere un rapporto forte, personale, potente con Cristo Gesù. Ci alziamo in piedi. Alleluia.